mai visto un drago?
Sì,
intendo un drago, una specie di grosso rettile dalle ali possenti e vaste che si libra in volo e all'occorrenza sputa fiamme. Personalmente non mi è mai capitato, ma si dice, cari amici, che qualche nostro bravo antenato ebbe l'opportunità più volte di incontrare un mostro simile che puntualmente si librava nei cieli delle nostre amatissime Orobie. Io sono un bergamasco e questa è Brasca. Storia antica, moderna e contemporanea di ogni luogo, in Italia e fuori d'Italia, ogni tanto saltano fuori dei cosiddetti mostri che veramente non si sa come pigliarli, perché può succedere che, anziché spaventare la gente, non facciano che esilararla. Nessuno si meravigli se anche l'arcadico paese di Santa Brigida, oltre al famigerato Rossal di cui avete sentito la raccapricciante storia, ebbe il suo bravo mostro. E che mostro? Un signore di quel paese, Carlo Borsotti, ricorda con minuzia di particolari il racconto che una sessantina d'anni fa, quando egli era ancora fanciullo, gli facevano la nona grossa e la meda la prozia Giuditta, ambedue quasi novantenni e quindi abbastanza mature, per non dire delle corbellerie a cuor leggero. Però il racconto esse lo ripetevano dalle loro rispettive madri, testimoni oculari dei fatti che io sto per narrare e che, fatto il conto dei probabili 70 anni del mio informatore e sommatico i 90 delle sue parenti e dei supponibili 60 delle madri di queste, devono risalire a oltre due secoli fa. Un po' lontani, vero? Tanto meglio, perché le leggende sono come certi vini: non sono buone se non sono vecchie. E ora, dopo la sua modesta o succulenta cena, il cortese ascoltatore si mette lì nella sua poltrona con la fida pipa ben carica o un buon toscano in bocca e supponga di sentire da una delle due vecchione stentate e rugose ma ancora arzille il racconto strabiliante del drago volante di Santa Brigida.
Del drago volante di Santa Brigida.
Ai piedi del versante nord del Monte Filone, all'ombra di annosi e folti castagni, si apre nella viva roccia una profonda grotta, detta volgarmente Busa. Era il soggiorno estivo di un animale di dimensioni così colossali che poteva pesare quanto un grosso bue e le cui forme si avvicinavano a quelle del coccodrillo. Aveva una testa enorme e piatta, sormontata da creste ossee coperte di lunghi e lunghi lucidi peli color turchino scuro. La bocca era fornita di formidabili denti e di una lingua biforcuta e paonazza. Tra le due biforcazioni, cosa stupefacente, un diamante grosso come un limone brillava di una bianca trasparenza solare. Il dorso gibboso e il ventre gonfio erano coperti di larghe squame verdastre, le ali immense di una membrana dello stesso colore ma più cupo avevano la forma di quelle dei pipistrelli. Il corpo era sorretto da quattro zampacce munite di adunchi artigli, una lunga coda coperta di anelli squamosi di color giallo scuro terminava con una specie di unghione nero e tagliente a forma di vanga. Se non fosse esistito e se qualcuno non lo avesse veduto, come si potrebbe farne una descrizione così precisa e particolareggiata? Ebbene, nelle prime notti di maggio il suo arrivo era annunciato da fischi assordanti come quelli di una sirena da stabilimento industriale. Nei dintorni si spargeva la costernazione e lo sgomento tra gli abitanti. I cani guaivano e le mucche muggivano lamentosamente, divincolandosi nella stalla o galoppando per i prati. Le campane di tutti i paesi della valle suonavano a stormo, traducevano, per così dire, in un segno più manifesto il terrore generale e lo aumentavano. La gente usciva sulla porta di casa e, alzando gli occhi stralunati, le braccia tremanti verso il covo, esclamava:
arria, arria, la trearia, poere già notte.
È arrivato, poveri noi, poveri noi, è arrivato, arriva il mostro. In pochi giorni le foglie degli alberi circostanti, avvelenate dall'alito pestifero del mostro, ingiallivano e cadevano. Sparivano pecore, capre e manzette portate via mentre pascolavano per i prati e tra i boschi. Il mostro iniziava la sua caccia sul Monte Pugna, proseguiva per il Pizzo Meridiano, Vandullo Piano, i Piaci, Val d'Inferno, Monte Avaro, Foppa, Foppella, Ca San Marco, Gambetta, Cante d'Oltu e finiva sulle Torcole. Qualche volta consumava il suo pasto in luogo, poiché né mandriani, né pastori, né cani osavano disturbarlo, ma ordinariamente trasportava a volo la preda nella sua tana, dove la masticava a suo agio. Si dissetava due volte la settimana nel cosiddetto Sult e le sue libagioni erano così abbondanti che il maglio e il molino della contrada Cugno di Sotto dovevano ogni volta sospendere il lavoro per scarsità d'acqua. A meno che lo si provocasse, non assaliva le persone. A notte inoltrata lo si vedeva spiccare il volo dal Monte Filone e, lasciando dietro di sé una lunga scia luminosa, con un rumoroso remicare delle immense ali verdastre, andava a posarsi sopra una vasta radura del Monte Pugna e si metteva a passeggiare al fresco tra i radi ma fronzuti alberi della foresta, alla luce del diamante che soleva deporre per terra. Un certo Bulger, abitante della cascina dei Picheggi, nella vicinanza di Pugna, uomo forte e coraggioso, progettò di rapire il diamante. Studiato il terreno e scoperto al margine dell'aratura un grosso faggio col tronco cavo, una sera vi si appostò. Attese che il mostro posasse il suo diamante e che si allontanasse poi, quantunque sudasse e tremasse di paura. Uscì dal suo nascondiglio. Attese che il mostro posasse il suo diamante e che si allontanasse. Poi, quantunque sudasse e tremasse di paura, uscì dal suo nascondiglio. Stava per ghermire il tesoro, ma ecco che il bestione, mettendosi a fischiare orribilmente, tornava indietro furibondo. Stroncando gli alberi e piegando i cespugli sotto il suo peso con grande fracasso, il povero Bulger fece appena in tempo a rimpiattarsi di nuovo nel tronco del faggio, donde uscì più morto che vivo. Solo a giorno fatto, e quando l'animale se n'era andato da un pezzo, né gli venne mai più in mente di ritentare simile avventura. Meno fortunato del Bulger fu certo Ventura, che, preso anch'egli dall'ossessione del diamante, fidando nell'infallibilità del suo trombone, decise di uccidere la mala bestia. Dalla propria abitazione di Spadola nel Bianco si portò in Puglia, costruì un ricovero di pietre, vi si nascose e attese. All'ora solita vide il mostro spiccare il volo e avvicinarsi, rombando come un temporale. Appena lo vide ammarrato sul suo solito spiazzo, il nostro Ventura fece per scaricare l'arma su di lui, ma questa gli scoppiò fatalmente fra le mani. Ah, che orrore!
Il mostro gli fu addosso ad un balzo e ne fece un suo boccone.
Non si trovò che la testa, quasi intatta, nei cui occhi sbarrati e nei lineamenti orribilmente contraffatti, pareva di vedere ancora impresso lo spavento della fine atroce. Quella testa fu sepolta nel luogo stesso, ma per molti anni gli abitanti delle cascine di Pugna, Fornace, Parina, Chiappa, Bicheggio e Ripa, specialmente nelle notti burrascose, udivano lamenti strazianti, fino a che santo frate, passando di là, fece certi scongiuri e i lamenti cessarono. All'approssimarsi della stagione calda, il mostro andava ricoprendosi di una finissima polvere giallastra che gli procurava tale un prurito da farlo urlare e fischiare spaventosamente. Non potendo più reggere, disperato, spiccava il volo e, sorvolando i prati di Taleggio e di Cusio, per la Foppa e la Foppella, raggiungeva i laghi del Ponte Ranica, dove si tuffava voluttuosamente a sedare il molesto prurito. Ma i segni del suo aereo passaggio rimanevano per un pezzo, poiché la polvere che gli cadeva di dosso per lo sbattere delle ali e il continuo grattare degli unghioni faceva seccare le erbe dei prati e le foglie degli alberi. Finita la cura, il bestione ritornava alla Busa, ma verso la metà di settembre se ne andava, veleggiando col rombo di una cascata verso la Marogeila. Ne si vedeva più fino al maggio successivo. qualche sollievo per il paese di Santa Brigida e dintorni. Ma da dove venisse e dove andasse, nessuno l'ha mai saputo.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.